Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sono alternative ai risparmi. Entra nel vivo il programma di alleggerimento 2027-2029 dei conti della Confederazione. L'obiettivo è proteggere i giovani dalle insidie della rete, presentata a Berna un'iniziativa popolare denominata Internet. L'esercito israeliano è entrato in Libano, si allarga ulteriormente il fronte di guerra contro l'Iran e i suoi alleati. E dagli Stati Uniti giungono segnali contraddittori sugli obiettivi di questa guerra. Allora, quali sono? Ne parleremo con un esperto. Il prezzo del petrolio intanto continua a salire e i mercati finanziari mondiali si muovono anche oggi in territorio negativo. Non ci sono alternative ai tagli. Il Consiglio nazionale procede con il programma di alleggerimento dei conti pubblici 2027-2029. La Camera del Popolo ha bocciato tutte le proposte di non entrata in materia e di rinvio del progetto presentate dalla sinistra. Quel che sortirà dai dibattiti parlamentari corrisponderà in ogni caso solo in parte al piano di intervento elaborato dal Consiglio federale. Sentiamo Giampaolo Driussi che riferisce da Berna.
Una proposta di non entrata in materia e 9 che chiedevano il rinvio del progetto, tutte presentate da PS e Verdi, tutte bocciate dal resto della Camera. Il risultato era atteso, gli argomenti pro e contro non erano però scontati. Felix Wettstein chiedeva per esempio di congelare il pacchetto di alleggerimento delle finanze federali in attesa di veder concludere un altro progetto, quello che riorganizzerà le responsabilità finanziarie e operative fra Confederazione e Cantoni.
Zuerst muss die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen geklärt werden.
Risposta di Karin Keller-Sutter: è un progetto che avrebbe effetto a partire dal 2030 e non è un programma di risparmio.
Die Umsetzung käme zu Beginn der 30er Jahre und das ist nicht ein Sparprogramm.
Il pacchetto attualmente in discussione è in effetti concepito per neutralizzare i deficit miliardari che si prevede inizieranno ad accumularsi prima, anche e soprattutto a causa delle nuove uscite legate alla 13ª VS e alla difesa e, secondo governo, e a questo punto anche secondo il Parlamento, non ci sono alternative alle modalità di intervento.
Nous risquons un déficit cumulé des 4 prochaines années de l'ordre de 10 milliards de francs.
Altrimenti nel prossimo quadriennio si rischia un deficit cumulativo nell'ordine di 10 miliardi di franchi. Questi era Thomas Stettler, UDC, a nome della commissione preparatoria. È invece però possibile intervenire sulle singole misure proposte e sul montante complessivo degli sgravi. E il Consiglio nazionale, sulla falsariga di quanto già deciso dagli Stati, potrebbe diminuire di un terzo gli sgravi proposti dal governo. Le Camere dovranno mettersi d'accordo entro fine sessione. Fra le principali divergenze si preannuncia la rinuncia a determinate sovvenzioni federali per il settore agricolo.
Riportare in Svizzera una rete e uno spazio digitale sicuri, proteggere i minori dal pericolo di abusi e difendere la democrazia, chiamando alle loro responsabilità le grandi piattaforme tecnologiche. Sono gli obiettivi che si pone la cosiddetta iniziativa Internet, lanciata questa mattina a Berna dalla Fondazione Guido Fluri insieme ad alcuni politici di tutto l'arco parlamentare. E ce ne parla Anna Valenti.
Corpi denudati dall'intelligenza artificiale, immagini pornografiche con protagonisti minori, abusi, così come campagne di disinformazione che influenzano e deformano il dibattito pubblico, dietro ogni click si nasconde un potenziale pericolo che può avere anche dolorose conseguenze. E rendere di nuovo Internet uno spazio sicuro in Svizzera, soprattutto per minori, è l'obiettivo dell'iniziativa lanciata da Guido Fluri. Vogliamo proteggere i bambini di questo paese, sempre più esposti alla violenza sessuale. Dobbiamo porre un limite, ora, con questa iniziativa, dice Fluri, che vuole chiamare alle loro responsabilità le cosiddette big tech. Regolamentando, come sta accadendo in altri paesi, le piattaforme digitali e motori di ricerca, creando una rappresentazione legale qui nel paese, dove possono essere anche punite di conseguenza, spiega Fluri, che cita l'esempio dell'Unione Europea. A fargli eco la parlamentare liberale Jacqueline De Quattro. Anche lei, insieme a una decina di politici di tutto lo spettro politico, ha aderito all'iniziativa. Ciò che è vietato nella vita quotidiana deve essere vietato anche sui social network. Non fare nulla non è una soluzione. Dobbiamo trovare gli strumenti per fare in modo che le piattaforme, i social network e le grandi aziende di diffusione si assumano le loro responsabilità. Il Consiglio federale di recente ha presentato la nuova legge sulle piattaforme di comunicazione e motori di ricerca, chiedendo loro sforzi maggiori per segnalare contenuti problematici. Non basta, ma soprattutto non è ingenuo pensare che la Svizzera possa davvero regolamentare le cosiddette big tech statunitensi? Giorgio Fogno, consigliere nazionale del Centro.
Non è sufficiente, bisogna fare di più. Qualcuno l'ha definita una battaglia Davide contro Golia, ma io credo che questa iniziativa, se approvata, potrebbe finalmente dare alla politica proprio gli strumenti e la forza anche popolare per andare a modificare quelle leggi che oggi necessitano di modifiche.
La certezza che questa iniziativa non scatenerà solo un forte dibattito a livello politico, bensì anche a livello di società civile.
Puntualità confermata nella consegna di lettere e pacchi per la posta svizzera. Nel 2025 ha superato con successo i requisiti qualitativi, oltre il 95% di corrispondenza consegnata in tempo, come confermano le verifiche eseguite dalla Confederazione. Bus cittadini fermi questa mattina presto a Winterthur. I conducenti hanno scioperato fino alle 8:30 per chiedere migliori condizioni di lavoro e minacciano di tornare a farlo nei prossimi giorni. Una misura, lo sciopero, che è alquanto rara in Svizzera e che per di più questa volta si intreccia con le elezioni comunali di domenica, che vedono il municipale a capo dei trasporti candidato sindaco. Gianluca Olgiati.
Stazione centrale di Winterthur, ore 7:30, volti assonnati tra chi attende invano l'arrivo dei bus. Stamattina solo 21 su 64 erano in funzione. Disagi che appaiono tutto sommato contenuti. Un gruppo di ragazze dice di essere qui già da 20 minuti, accettabile purché i collegamenti riprendano presto. Sullo sfondo le trattative che si trascinano da mesi dopo la disdetta del contratto collettivo di lavoro. Marian è uno dei conducenti ad aver incrociato le braccia, chiede migliori condizioni di lavoro. In particolare il personale critica indennità insufficienti per il lavoro notturno e per le giornate di picchetto pianificate e poi annullate all'ultimo. 4 ore di sciopero, ma nessuna svolta scaturita dall'incontro tra sindacati e municipio nel deposito dei bus. Il personale si aspettava di ottenere di più, ha detto all'uscita Micha Amstadt, segretario generale del sindacato VPOD. C'è però la data per un nuovo incontro, questo giovedì. Ma a frenare le aspettative davanti alla stampa è stato subito il municipale responsabile dei trasporti, Stefan Fricci. Convinto che la città offra ottime condizioni di lavoro, un salario di entrata di 71.000 franchi senza formazione. Fricci non ha escluso che miglioramenti siano possibili, ma vanno discussi con municipio e Parlamento. Una situazione che il politico del PLR si sarebbe volentieri risparmiato. Domenica si gioca l'elezione alla carica di sindaco di Winterthur con un testa a testa con il candidato socialista. Per questo la tempistica dello sciopero gli appare sospetta. La sua proposta di iniziare le discussioni dopo le elezioni era stata respinta. Per Fricci, chiaro l'intento di sfruttare le emozioni dello sciopero a fini elettorali. Accuse respinte categoricamente dal sindacato. Le discussioni proseguono prima e dopo le elezioni. In mancanza di progressi ci si prepara a nuovi scioperi, anche di intere giornate, anche non preannunciati.
E ora il conflitto in Medio Oriente, che è al suo quarto giorno e Teheran porta avanti la sua strategia di attacchi mirati contro obiettivi nel Golfo, mentre Israele intensifica le sue operazioni in Libano. Bombardamenti si registrano a Beirut, mentre truppe di terra dello Stato ebraico effettuano incursioni nelle regioni meridionali del paese. Michele Giorgio, nostro collaboratore, collegato in diretta da Gerusalemme, che strategia sta portando avanti Israele?
Beh, innanzitutto cominciamo con qualche notizia di cronaca, perché le sirene di allarme continuano ad entrare in funzione in Israele, non solo per i lanci di missili da parte dell'Iran, ma sempre di più nel nord per i razzi e droni che arrivano dal Libano. Questa mattina Hezbollah ha lanciato dei droni verso Mayan Baruch e Kfar Yuval, dove una casa è stata colpita. Dall'altro lato del confine sono in fuga gli abitanti di 50 villaggi su ordine dell'esercito israeliano. Altrettanto fanno gli abitanti di Beirut Sud, dove Israele ha colpito edifici che verrebbero usati da Hezbollah. Sono almeno 30.000 gli sfollati libanesi. Molti interrogativi circondano le prossime mosse israeliane. L'obiettivo, secondo quanto fanno capire i comandi militari e riportano i media locali, è stabilire quella che viene definita come una linea di difesa avanzata che separi Hezbollah dai centri abitati israeliani adiacenti al confine. 100.000 riservisti sono stati richiamati per il fronte internazionale. I reparti che questa mattina, su ordine del ministro della difesa Israel Katz, sono avanzati in Libano del Sud, dove Israele, tra l'altro, anche dopo il cessate il fuoco, ha mantenuto 5 postazioni, hanno l'incarico di contrastare possibili infiltrazioni di cellule armate di Hezbollah oltre il confine. Secondo alcune fonti, l'esercito ha presentato diverse opzioni che vanno da un'operazione limitata ad un'offensiva più ampia, ma Israele deve tenere conto che avviare un'operazione di grandi proporzioni in Libano, con la conseguente risposta di Hezbollah con centinaia di razzi e droni, parallelamente a ciò che sta avvenendo in Siria, potrebbe avere effetti, in Iran, potrebbe avere effetti significativi sulla distribuzione delle risorse militari, a cominciare dal ridispiegamento dei sistemi di difesa aerea.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme con le ultime sul fronte della guerra tra Israele e gli Stati Uniti da una parte, l'Iran e i suoi alleati dall'altra. E questa guerra intanto continua ad influenzare anche i mercati mondiali. Anche oggi infatti continuano le vendite sui principali listini, con gli investitori che sono preoccupati per l'aumento del prezzo dell'energia, in particolare di petrolio e gas. I dettagli con Marzio Minoli.
Continua il momento difficile per le borse di tutto il mondo. I mercati asiatici nella notte hanno subito perdite importanti su tutti. Tokyo, che ha perso il 3%. Ribassi che stanno continuando in Europa. I maggiori listini in mattinata hanno perso tra il 3 e il 4%. A preoccupare il prezzo dell'energia, con il petrolio salito sopra gli $81 al barile, così come il gas, che in 2 giorni ha quasi raddoppiato la sua quotazione. Se ieri si è vista una fuga verso i porti sicuri come oro e franco svizzero, oggi la situazione è diversa. L'oro ieri ha raggiunto il massimo storico, superando quota $5.400 l'oncia. Oggi invece si assiste ad un calo sensibile del metallo prezioso, in discesa di più del 2%. Tra i motivi di questo cambio di direzione è anche la convinzione che l'aumento del prezzo dell'energia porterà le banche centrali, soprattutto quella statunitense, a mantenere i tassi di interesse alti più a lungo, per timori di un ritorno dell'inflazione, tassi di interesse alti che stanno attraendo maggiormente gli investitori. Anche il franco svizzero, altro bene rifugio, si è indebolito. Negli ultimi 2 giorni contro euro si è arrivati a 90 centesimi per un euro. Oggi si è tornati sopra i 91 centesimi. In questo caso potrebbe esserci anche la mano della Banca Nazionale Svizzera, che sta intervenendo per indebolire la valuta elvetica.
E ora veniamo agli Stati Uniti e ai messaggi contraddittori sulle ragioni di questa guerra: riportare la democrazia in Iran, annientare il programma nucleare e di missili balistici, motivi finiti sul tavolo in ordine sparso nei primi 2 giorni, e soltanto ora l'amministrazione torna a fare un po' di ordine nella sua comunicazione. Noi ne parliamo con il professor Mario Del Pero, che innanzitutto saluto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Mario Del Pero, professore di Sciences Politiche a Parigi, professore di Relazioni Internazionali, esperto di materia americana. Come descriverebbe lei la comunicazione, o meglio la non comunicazione, nei primi 2 giorni da parte di Donald Trump, che in un breve video da Mar-a-Lago e non dalla Casa Bianca aveva messo un po' di tutto e sullo stesso piano?
Sì, ma è una comunicazione, l'ha già anticipato lei, erratica da un lato, perché le giustificazioni per l'intervento sono state diverse, non necessariamente coerenti, complementari tra loro, e anche abbastanza opaca, perché non si è chiarito fino in fondo il motivo di questo intervento, gli obiettivi ultimi e come questi obiettivi condizioneranno gli strumenti utilizzati, la campagna militare che inizialmente doveva essere brevissima, oggi si prevede durerà alcune settimane, potrebbe addirittura comportare un intervento di truppe di terra, che è una novità, diciamo così, prospettata ieri da Trump. Questo rispetto a un disegno strategico che credo ci sia dietro questo intervento, il cui obiettivo primario è indebolire strutturalmente l'Iran e impedire che l'Iran costituisca in futuro un attore importante nello scacchiere medio orientale.
Si può in seconda battuta a rimettere un po' di ordine, c'è Noah. Pensato ai segretari di Stato, il segretario di Stato e il segretario alla difesa Marco Rubio e Pete Hegseth, sono stati convincenti soprattutto per la base MAGA contraria al condurre guerre costose finanziariamente e in termini di vite umane per gli Stati Uniti, quando hanno detto praticamente che le motivazioni sono semplicemente di ordine militare?
E credo di no, ma anche per un motivo molto semplice: non sono loro che hanno la capacità di tenere unita la base MAGA, ovvero non sono loro quelli che mettono la sordina a delle differenze di vedute, a delle fratture vere e proprie che caratterizzano questa base. Quella persona continua a essere Donald Trump, per ragioni non tanto relative alle forme della comunicazione, ma per quel che Trump simboleggia, rappresenta, per la quasi mitologia trumpiana che esiste e che fa sì che questa base sia anche disposta a modificare radicalmente le proprie posizioni, ad esempio rispetto all'uso dello strumento militare, se richiesta in tal senso dal presidente. E allora il presidente, dicevo, mette la sordina alle fratture, alle divisioni, poi la variabile cruciale che determinerà la coesione di questa base e l'accettazione da parte dell'elettorato trumpiano repubblicano di questa guerra, la condizione sono i costi di questa guerra. Quando l'elettore americano vedrà o percepirà dei costi che ritiene non tollerabili, costi materiali, voi prima avete un servizio, no, sulla crescita dei prezzi delle materie prime, sul tonfo delle borse, più del 60% dei cittadini americani ha un investimento diretto o indiretto in titoli azionari attraverso i fondi pensione, quando ci sarà un numero più elevato di vittime statunitense, quando questi costi dovessero manifestarsi, allora lì si potrebbe incrinare una fedeltà della base MAGA verso Trump che fino adesso non è stata mai pienamente scalfita.
Lei nella prima risposta diceva che Washington ha un disegno strategico. Cos'è allora che vuole veramente portare a casa con questa guerra?
Allora, c'è un disegno strategico, non è detto che sia un disegno realistico, realizzabile o che non rischi di generare effetti contrari a quelli, agli obiettivi che si pone. In fondo questa fu la storia dell'intervento in Iraq del 2003, di quello che ne è conseguito. In grande sintesi il disegno è drastico indebolimento dell'Iran e mantenimento, diciamo così, di una condizione di debolezza dell'Iran facendo leva sullo strumento militare, la possibilità di tornare a utilizzarlo. Eliminare e decapitare così facilmente la leadership iraniana dà un segnale a tutti i vertici dello Stato iraniano che ognuno di essi è raggiungibile ed eliminabile e quindi deve accettare determinate condizioni. Le condizioni sono appunto di non pensare di continuare a svolgere un ruolo di primo piano in Medio Oriente o di minacciare Israele. Secondo aspetto di questa strategia è l'estensione dell'influenza, possiamo dire dell'egemonia israeliana in Medio Oriente, anche attraverso un ampliamento territoriale verso la Cisgiordania, la risoluzione della questione di Gaza con l'espulsione, presumiamo, di centinaia di migliaia di palestinesi che vi risiedono, e un ruolo centrale per i paesi del Golfo, Arabia Saudita su tutti, come finanziatori del debito statunitense, investitori in attività economiche magari legate alla stessa famiglia Trump, l'abbiamo già visto, dall'immobiliare alle criptovalute, e paesi del Golfo che possono avere accesso a tecnologia sensibile, inclusa tecnologia militare. Io credo che questo in grande sintesi sia lo schema. È uno schema realizzabile, realistico, è uno schema visionario, è uno schema folle. Io credo che possano essere entrambe le cose. Tendo, alla luce dell'esperienza recente, dello storico recente, pensiamo appunto al caso iracheno ma anche a quello libico, a pensare che questi disegni così complessivi, così coerenti sulla carta, abbiano poche piene possibilità di realizzazione.
Sì, io la ringrazio, professor Mario Del Pero, per queste sue considerazioni in diretta nel radiogiornale. Ora torniamo sull'attacco con droni iraniani contro la base militare britannica di Akrotiri a Cipro ieri, attacco che ha riacceso i riflettori sull'importanza strategica dell'isola e della vicina Grecia. Atene, fra l'altro, ha ribadito il sostegno alle autorità locali e il ministro della difesa ellenico è oggi proprio a Cipro. Sentiamo Elena Kaniadakis.
Una piccola isola con un'importanza strategica enorme. L'attacco di ieri ha ribadito la posizione delicata in cui si trova Cipro, incastonata nel Mediterraneo orientale presso il canale di Suez, con vicini ingombranti, a partire da Turchia e Israele. Proprio sulla costa sud dell'isola, Londra ha installato le sue basi militari, Vekelia e Akrotiri. Quest'ultima ospita la più grande base dell'aeronautica britannica al di fuori del Regno Unito. I distaccamenti sono territorio britannico d'oltremare, un tesoretto ottenuto da Londra nel 1960, quando Cipro, ex colonia inglese, ha dichiarato l'indipendenza. Le basi sono state impiegate per operazioni militari in Iraq, Siria, Yemen, una testa di ponte utile agli inglesi ma anche agli Stati Uniti, che chiedono spesso di potervisi appoggiare.
Θέλω να είμαι σαφής. Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο.
Ribadisco che il nostro paese non partecipa in alcun modo alle operazioni militari in corso, ha sostenuto il presidente della Repubblica Cipriota Nikos Christodoulidis. L'inquietudine dell'isola per l'escalation è condivisa anche da Atene, che ha inviato due caccia e due fregate a sostegno di Cipro. Anche la Grecia svolge un ruolo strategico nell'area. L'isola di Creta ospita la base navale di Souda, la più importante della NATO nel Mediterraneo orientale. Il suo porto offre un appoggio fondamentale per il rifornimento delle navi di grande stazza. Proprio qui, nei giorni scorsi, ha stazionato la Gerald Ford degli Stati Uniti, la più grande portaerei al mondo. Atene ha escluso che Souda possa essere al momento oggetto di un attacco, ma l'allerta rimane molto alta. Proprio ieri la polizia ha fermato un uomo georgiano sospettato di compiere attività di spionaggio nei pressi della base per conto dell'Iran.
E in questo contesto geopolitico di forte tensione, la Francia, l'unica potenza nucleare dell'Unione Europea, ieri ha fatto un importante annuncio: il rafforzamento della deterrenza fondata sull'atomo. Aumenterà il numero delle testate e soprattutto ci sarà una collaborazione con altri paesi europei, ma con regole ben precise. Sentiamo Chiara Savi.
Une nouvelle étape de la dissuasion française peut donc se concrétiser.
È dalla base militare ultrasegreta sull'île Long, dove attraccano i 4 sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare francesi, che il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un cambio di passo sull'atomo quale arma di dissuasione.
Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerai la dissuasion avancée.
Un nuovo concetto di deterrenza avanzata, concertata con la Gran Bretagna, storico partner di Parigi per quanto riguarda l'atomo, e gli Stati Uniti. Concretamente, la Francia aumenterà il suo numero di testate nucleari, stimate a 290, cifre che però in futuro non verranno più comunicate.
Dès à présent, d'autres pays ont accepté ce dialogue.
Ma soprattutto ci sarà un coinvolgimento di altri paesi con i quali organizzare esercitazioni congiunte. L'atomo francese, quale arma difensiva, amplia così il suo cerchio di beneficiari. In primis, Macron cita la Germania, con cui verrà creato un direttivo nucleare e al quale seguiranno poi Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Svezia e Danimarca. Parigi però mette dei paletti ben precisi.
La France assumerà donc toujours seul.
Rimane il carattere difensivo delle armi nucleari e l'ultima parola spetterà esclusivamente al presidente francese. Nessuna decisione sarà condivisa con gli altri paesi riguardo all'uso della deterrenza atomica.
Le champ des règles est un champ de ruine.
I trattati sulla proliferazione delle armi nucleari sono dei campi di battaglia, ha dichiarato Macron. Ricostruire questi quadri legislativi è estremamente difficile ed è per questo motivo che dobbiamo prendere decisioni che vanno in questa direzione.
Durcir notre position.
E con questo è tutto. Spazio allo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.